sacerdote riveste un paramento diverso, non il violaceo delle domeniche precedenti. Oggi è un rosa, simbolo di gioia, perché tutta la liturgia di questa messa è ispirata alla gioia. Gaudete, in latino, gioite, perché Cristo è vicino, eccolo. Domenica prossima, l'ultima, poi ecco il Natale, gioite nel Signore. È sempre sulla scena del deserto, questo gigante, il leone del deserto, Giovanni Battista, il quale insieme al profeta Isaia oggi fa la parte del leone, tutte e due sono due grandi leoni, che ci descrivono chi è Gesù Cristo, colui che verrà a darci la gioia, a risolvere i nostri problemi, a darci la speranza di un futuro migliore, ma soprattutto a darci la libertà, questo grande dono della libertà. Questo Cristo verrà a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri e a promulgare l'anno di grazia del Signore. Questo è il programma di Gesù. Ma il mondo di oggi, noi, questo Cristo lo vogliamo? Lo aspettiamo? Lo cerchiamo? Ci crediamo in questo Cristo liberatore, fonte della nostra gioia, della nostra pace, della nostra salvezza? Ma a guardarci intorno non mi sembrerebbe molto. Quest'uomo di oggi che ha tanta difficoltà, perché è stretto da tutte le parti, da tanta angustia, preoccupato del presente e del futuro. Quest'uomo disperso tra tante voci contrastanti, alla ricerca di un vero che spesso è difficile trovare, di fronte a tante proposte di liberatori molto spesso falsi, di tante persone che offrono ricette di salvezza. Quest'uomo alle volte non sa dove andare ed è un uomo angosciato, l'uomo di oggi. È un uomo che ha difficoltà a guardare in alto, tanto sono le preoccupazioni che stringono dal basso. Ma amici, se non siamo capaci di guardare in alto, rimaniamo impantanati. Fra le diverse e contrastanti opinioni degli uomini, non sempre sagge, se vogliamo cercare il vero, il buono, il bello, il santo, dobbiamo guardare al di sopra di noi. Come la nostra persona, vedete, è eretta, e noi possiamo allargare le braccia e alzare gli occhi al cielo, così il nostro cuore deve innalzarsi a questo Cristo che viene, che scende, più sopra non ci può andare, che scende fra noi. Noi sentiremo in quella notte di silenzio, magica notte, il Verbo di Dio si è fatto carne. Cioè il silenzio eterno di Dio che si fa tempo sensibile. L'infinito Spirito di Dio che si fa carne di un bambino. L'angoscia dell'uomo che si apre la speranza eterna. Questa Vergine Madre che abbiamo contemplato l'altro ieri, giorno dell'Immacolata, che offre il suo grembo all'Eterno Padre perché questa umanità nostra diventi l'umanità di un Dio che da sempre era silenzioso. Quanto ci fa paura, amici, il silenzio di Dio. Soprattutto quando esigiamo risposte. Un silenzio che ci interpella e ci sconvolge. Anche a Cristo è successo, sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? un Cristo, non era un grido di disperazione, eh? Era una citazione di Cristo del Salmo 22 della Bibbia, in cui Cristo in quel momento non si rivolge al padre come figlio, non può un padre abbandonare un figlio, soprattutto nel dolore. Ma in quel momento Cristo sulla croce era il peccato umano. E Dio Padre non poteva guardarlo con benevolenza, perché Dio è la purezza infinita, è l'antipeccato, e in quel figlio suo vedeva l'umanità peccatrice, ecco perché sente il vuoto, questo Cristo, di un Dio che l'ha abbandonato. È Dio che castiga il peccato, è Dio che distrugge il male. Questo Cristo si trova in croce, Dio mio, non ne posso più. Ah, che solitudine, amici. Il dramma dell'angoscia dell'uomo, il dramma della solitudine umana, il dramma di non sapere alle volte dare un senso alla vita, di non saper leggere gli avvenimenti che ci circondano, e sentiamo dentro di noi uno svuotamento totale, sentiamo questo sgretolarsi interno della nostra personalità, per cui diventiamo amorti, silenziosi, aggrappati al nostro dubbio, alle nostre preoccupazioni, e cerchiamo annaspando qualcuno che ci dia un'ancora di salvezza, ed ecco i diversi pensieri, che spesso non sono quelli giusti, e preferiamo le opinioni degli uomini che alle volte ci affascinano all'eterna saggezza di Dio, alla verità. E spesso noi entriamo in questa trappola che ci viene tesa da certi pensieri nefasti, o da certe ideologie sbagliate, o da certe proposte errate, per cui alle volte siamo nella quasi impossibilità di dare un senso alla vita. Vedete, quante volte ci inneggia la scienza. Bene, viva la scienza. Pensate che ci ha liberato dalla fame, non per tutti. Potrebbe liberarci dalla fame. Io ricordo il Papa Giovanni Paolo II che diceva: la globalizzazione è un'arma a doppio taglio. Se la intendiamo in senso profondamente umano, avremo dalla scienza e dalla tecnica i mezzi per poter risolvere i grandi problemi. La fame del mondo, risolvere i problemi delle malattie, ma, aggiungeva Giovanni Paolo, se la globalizzazione è vista in senso egoistico e parziale, è una grande delusione per tutti gli uomini. E ci siamo, vedete? Vedete? Nel campo commerciale economico, perché siamo nel disastro? Chi me lo sa spiegare? Semplice. Ma noi oggi possiamo gareggiare con la Cina? Quelli producono a uno e noi produciamo a 12 e noi non produciamo più. Ecco il guaio dell'Europa, il guaio del mondo, il guaio dell'America. La Cina ha in mano tutto il debito americano, sapevate? Ieri sera la televisione ci ha detto che la Cina si è offerta per prendere il debito europeo e via anche i nostri soldini. Non solo, la Cina sta comprandosi tutta l'Africa, sta portando tecnologie in Africa, perché così gli prende tutto il petrolio, tutti i diamanti, fanno razzia di tutto, amici, è il mondo del futuro. Vedete cos'è la globalizzazione? Ha ragione il Papa. Se la globalizzazione è fatta in nome dell'egoismo, diventa un mezzo di distruzione per tutto il mondo. Ecco, siamo in ginocchio tutti. È arrivato il momento di stare tutti in ginocchio, tutti a sedere siamo, in attesa di non so quali eventi. Amici, questo è l'uomo di oggi, un uomo preoccupato, un uomo che non sa domani come andrà a finire, perché il 29, la crisi del 29, è la fotocopia di quella di oggi, identica. Ma non sappiamo come finita la crisi del 29, con la guerra mondiale. Per dar sfogo a che cosa? Per aprire un nuovo scenario di morte, di una vita che può camminare in un senso diverso. Amici, e tutti temiamo questo, Questo è il mondo di oggi. Ma capite cosa vuol dire? Noi dobbiamo tornare non agli egoismi nazionali o internazionali. Noi dobbiamo tornare, come il Papa Benedetto si sta sgolando, anche stamattina lo sentivo, a conciliare il bene personale, giusto, insieme al bene comune, perché se due beni non camminano insieme, noi facciamo il male del mondo. Se sparisce dal nostro orizzonte il bene comune, il bene degli altri, se noi, come Luther King diceva, domenica scorsa l'ho fatto sentire, se noi non ci convinciamo che il mondo è un'intera famiglia, se questo concetto non si incarna nei cervelli, nel cuore delle nazioni, dei popoli e delle persone, noi vivremo sempre periodi angusti, di guerre, di tribolazioni, di angoscia. Ecco allora il Natale che viene. Il Natale, questo è il Natale cristiano. Cristo è il più grande rivoluzionario della storia, perché ci ha prodotto e ci ha offerto ricette tali da sconvolgere gli egoismi umani, nazionali ed internazionali. È colui che ci dà un senso alla vita mia, personale, alla vita della famiglia, alla vita dei popoli, alle relazioni fra noi. La scienza e la tecnica possono offrirci un grande aiuto. Abbiamo sconfitto, non del tutto, la fame per l'egoismo degli uomini. Stiamo sconfiggendo tante malattie, una volta incurabili, ben venga la medicina. Ma noi dobbiamo andare più al profondo. Noi dobbiamo andare dentro i grandi problemi e saper capire e saper discernere chi veramente può darci la salvezza. Perché vedete, la salvezza dello spirito, Cristo non è venuto a salvare l'anima dell'uomo, no? Cristo è venuto a salvare tutto l'uomo. Anima e corpo, la persona intera. Non c'è salvezza dell'anima senza salvezza del corpo. Capite come i due problemi sono intrinsecamente uniti, profondamente uniti? E quindi quando noi ci dimentichiamo di questo valore, noi cadiamo nell'errore. Guardate al tempo di Marx. Io capisco Marx. Quando parlava di una chiesa che opprimeva gli spiriti umani. Lo capisco. Perché? Ma perché la chiesa di quel tempo ci volle il Papa nostro di Perugia, Giovanni, il Papa Pecci, XIII, con la sua grande encica, la Rerum Novarum, a rimettere a posto le cose. È arrivato in ritardo anche lui, il Papa di Perugia, grande uomo, grande pontefice, che rimise le cose a posto, facendo balzare la chiesa in primo piano, attenta ai bisogni della povera gente, degli operai sfruttati. Marx diceva, quando chiamava la religione oppressione dei popoli, perché? Ma perché la chiesa di quel tempo, soprattutto tedesca, era una chiesa che non era ispirata in prima linea a difendere tutto l'uomo. Era una chiesa più propensa a guardare al di là che non al di qua. Per cui Marx diceva, noi addormentiamo la gente con la speranza dell'aldilà, del futuro, della vita eterna. Ma noi dobbiamo combattere di qua per salvare l'uomo. La Chiesa non è che deve prendere i cannoni, come si è fatto, per esempio, il mio collega Camillo Torres negli anni 60, sulle montagne del suo paese, a combattere i dittatori. Noi non combattiamo nessuno con i micro, con i carri armati. Noi combattiamo con la forza del Vangelo. A Camillo Torres, diceva Che Guevara a Cuba, rispondeva alle cifre Monsignor Camara, grande cardinale di Belo Horizonte, che diceva, io non prenderò mai un mitra per uccidere un mio fratello in nome della giustizia, mai, ma darò la mia vita per combattere gli oppressori, non uccidendoli, ma cercando di cambiarne il cuore. Ecco la Chiesa che deve fare. La Chiesa deve salvare tutto l'uomo, perché se non salva tutto l'uomo non abbiamo fatto niente, amici, ecco il Natale, vedete, ma è così semplice, ma cos'è il mistero del Natale? Eccolo, Il Natale è un Cristo eterno, Spirito di Dio, che a un certo punto si fa sensibile, carne umana. E qual è l'uomo a cui noi dobbiamo ispirarci? Eccolo. È l'uomo Cristo, il modello dell'uomo, l'uomo vero, un uomo che in sé racchiude e l'umanità con tutti i problemi umani terreni, ma che racchiude anche la divinità con tutti i problemi spirituali. E i due elementi, corpo ed anima, materia e spirito, sono talmente connessi fra loro per cui siamo una sola persona. Ed ecco, vedete, il Natale che celebriamo. Altrimenti noi rischiamo di riferirci alle droghe, a quelle droghe che addormentano lo spirito, ma non risolvono i problemi. Come il drogato cerca nella droga la soluzione momentanea dei suoi problemi e non li risolve, così l'uomo, se non dà alla sua vita un vero senso, se non sa il perché e il per chi vivere, se non sa il perché lottare, se non sa dove deve andare, se non ha gli obiettivi precisi, è un uomo che è smarrito, è un uomo che non sa dove andare. Ed ecco Cristo, vedete, Cristo che si fa nel Natale modello dell'uomo nuovo. Io vi invito, amici, a vivere così il Natale. Vorrei farvi sentire, concludendo, una pagina sublime. È l'invito che questo poeta rivolge all'uomo del suo tempo, siamo noi. Un invito alla riflessione profonda, alla preghiera, a questo senso di verticalizzazione dei nostri problemi, a questa ricerca di soluzioni che non vengono dal basso, che vengono dall'alto. Diceva la Madonna Medjugorje, cari figli, non andate in fondo ai problemi. È vero, è vero. Sono più grandi di voi. Voi non siete capaci di risolverli. Dateli a me, i vostri problemi. Datemi i vostri cuori. Abbandonateli a me. Ci penso io a risolverli i problemi. Amici, se avessimo questa fede. Se noi dessimo la nostra vita questa sterzata, sapendo che noi non siamo sperduti in questo mondo senza senso, ma noi siamo figli di Dio. Questo Cristo che è in mezzo a noi con il Natale è il nostro campione, è il modello di uomo vero, l'uomo nuovo, non l'uomo del peccato, ma l'uomo della grazia, l'uomo dell'amore, l'uomo della libertà, l'uomo della generosità, l'uomo dell'impegno. L'uomo della verità, l'uomo della giustizia. Ma se noi questo Cristo lo scartiamo, amici, non c'è soluzione. Guardate, la storia ce lo conferma. Oggi, guardandoci in giro, c'è un grande profondo smarrimento. Ma Cristo non si cerca e allora i problemi non si risolvono. Senza di me, dice Cristo, in maniera tagliente, non potete fare nulla. Se questa parola ci risuonasse in continuazione del cuore, saremmo persone sagge, potremmo veramente risolvere i nostri problemi. Dice il poeta, tu non sai, uomo mio contemporaneo, cosa sia la notte sulla montagna, essere soli come la luna, né come sia dolce il colloquio e l'attesa di qualcuno mentre il vento appena vibra alla porta socchiusa della tua cella. Tu non sai cosa sia il silenzio in questo frastuono del mondo, né la gioia dell'usignolo che canta da solo nella notte, quanta beata è la gratuità, il non appartenersi ed essere solo, ed essere di tutti, e nessuno lo sa o ti crede. Beh, quando pretendiamo di essere soli, il non essere di tutti è come se ci tagliamo la strada per la gioia e la felicità. Tu non sai, uomo mio contemporaneo, come spunta una gemma primavera, e come un fiore parla un altro fiore, e come un sospiro è unito dalle stelle. E poi ancora il silenzio e la vertigine dei pensieri, e poi nessun pensiero nella lunga notte, ma solo gioia, pienezza di gioia, l'abbracciare la terra intera e di pregare e cantare, ma dentro in silenzio. Tu non sai questa voglia di danzare solo nella notte dentro la chiesa, tua nave sul mare, e la quiete dell'anima e la discesa nelle profondità, e sentirti morire di gioia nella luminosa notte. Ve lo lascio questo pensiero, bello, rifletteteci. Se qualcuno poi vorrà il testo ve lo fotocopierò, è troppo bello. Questo invito alla riflessione, alla preghiera, nel silenzio, in questa grande notte del mondo, per vivere la grande notte di Dio, in cui il silenzio si fa suono, in cui l'Eterno si fa tempo, in cui lo Spirito si fa nostra carne.
Come on, I'm so sorry.